IT e la storia continua. ...1869. Come si poteva spiegare al popolo le regole per una buona sanità? Eccoci a scuola. Aria pura e aria viziata. Oltre ai soliti operai, anche alcune donne del popolo avevano desiderato di assistere alla seconda lezione del nostro buon dottore. Margherita, che aveva già toccato con mano il beneficio risultante dai consigli della scienza, fu tra le prime a intervenire alle utili conversazioni del dotto filantropo. Ella teneva tra le braccia la Dina. Il dottore, rivolto alla Margherita, disse: «Ma brava la nostra Margherita! E se tutte le madri vi assomigliassero?» Poi, volgendosi agli operai: «Beh, vedete, figlioli, la moglie del nostro Battista è un fior di donna, vale tant'oro. Io voglio istruirla intorno ai precetti che devono dirigere l'educazione fisica dei bambini. E non ha dimenticato un briciolo di quanto le insegnai. Ed ora, poiché ha pensato alla creatura, eccola qui a fare il suo fardelletto per il bene di se stessa e al suo uomo. Ma brava, brava davvero. Margherita, vi ricorderete che il giorno dopo che vi era nata la Dina, io vi ho subito assalita con una pioggia di consigli intorno all'azione che ha l'aria sulle piccole creature. Quei consigli furono seguiti e i risultati riuscirono eccellenti. Orbene, è necessario che oggi facciamo tesoro di questi altri insegnamenti che riflettono appunto l'aria e che vorrei fossero accetti non pure a voi, ma a tutta la classe artigiana. Il neonato, appena venuto al mondo, non cerca né la luce, né il calore, né il cibo, né le bevande. Egli emette dal petto il primo grido e nello stesso tempo introduce negli organi che servono alla respirazione il primo soffio d'aria atmosferica. Egli respira, egli vive. Ma che cos'è l'aria? Se io dovessi darvi una lezioncina di fisica o di chimica, avrei a rispondervi di molte cose, ma poiché mi proposi di parlarvi di igiene, tiro via la svelta e dirò dell'aria solo quel tanto che è necessario sappiate. L'aria è un fluido elastico, pesante, senza odore né sapore, che circonda la terra, circonda il mio corpo, il vostro, e quello di tutti gli esseri viventi. Quando cessa la respirazione, e la funzione della respirazione, cioè quando l'aria non è più introdotta nei vostri polmoni, cessa irrevocabilmente la vita. E l'aria atmosferica esercita sul nostro corpo un'influenza importante, la quale varia a secondo che variano i gradi di temperatura o la maggiore o minore purezza dell'aria medesima. Perché possiate comprendermi più agevolmente, veniamo a cose di fatto. In primavera, quando l'aria non è né troppo calda né troppo fredda, noi proviamo generalmente un senso di benessere. Le malattie scarseggiano e la sanità si vede a brillare sul volto della comune degli uomini, appunto come brillano sui prati i fiori primaverili. Egli è però necessario che io vi consigli di non fidarvi alla cieca dei primi e dolci saluti d'aprile, né di alleggerire all'improvviso e di soverchio le vostre vesti, perché specialmente al mattino o alla sera l'aria spira fresca e sottile e potrebbe ricordarvi che il Verno, nella sua fuga, lasciò tracce di sé. Gli incanti, i malaticci, le femmine delicate sono prese in trappola e colpiti da reumi, angini e artriti. In estate noi sentiamo certa incomoda fiacchezza alle membra, le quali spesso va associata a sensibile indebolimento degli organi digestivi, quindi nausee, coliche, diarree, infiammazioni intestinali, eccetera. E questi fenomeni si verificano facilmente quando l'aria è calda e secca. Ma se oltre di essere calda l'aria è anche impregnata di umidità, allora il generale infiacchimento cresce a mille doppi e crescono con esso anche le cagioni di particolari affezioni. Sapete che cosa ho io a consigliare per ristorare le forze fisiche e allontanare i pericoli per la vostra sanità? Vi consiglio l'uso dei bagni. Bagni marini per chi ha la fortuna di vivere in riva al mare. Bagni freddi per chi è lontano dal litorale. Ma su questo articolo dei bagni dovrò tornare quanto prima e avrò piacere di parlarvene anche più diffusamente. In autunno e nell'inverno vediamo svilupparsi quella lunga serie di malattie reumatico-infiammatorie, onde è così travagliata proprio l'umanità. L'inverno è il più fiero nemico degli infermi e dei vecchi. Per i giovani e per tutte le persone dotate di valida costituzione, il freddo, quando non sia intensissimo ma moderato, attiva le funzioni dello stomaco e diffonde in tutto l'organismo un senso peculiare di prosperità e di gagliardia. Però cotesto non avviene quando l'aria, oltre di essere fredda, è anche umida. E questa combinazione del freddo con l'umidità è la più perniciosa modificazione dell'aria atmosferica. Raro è che un corpo, tutto che ben organizzato, non ne ritragga un documento. Le più fiere malattie invernali sono determinate dall'azione micidiale di cotesta aria. Le bronchiti, le polmoniti, le angine, le artriti, così frequenti nel mese di dicembre e gennaio, e sono spessissimo figlie dell'umidità associate al rigore dell'inverno. E perché possiate schernirvene, vi raccomando di non sfidarla incautamente, ma di coprirvi per bene quando dalla vostra casa andate all'officina, quando da questa tornate alla vostra casa. Nella foga del lavoro, raro è che l'influenza dell'aria vi nuocia. Gli è nella prima ora del riposo, quando il corpo è accaldato e sudante, che dovrete premunirvi dei paventati pericoli. Gli è, in questo caso, che l'inevitabile repressione del sudore può tornarvi fatale. Ed è cotesta istantanea repressione del sudore, può assai di leggeri verificarsi quando da un ambiente assai caldo passate, senz'altra precauzione, in un luogo assai freddo. Guardatevi dunque, sotto pena di vedervi colti dai reumi di ogni maniera, dall'affrontare siffatti bruschi passaggi di temperatura. Fate che il corpo li subisca per gradi, e non solamente quando dal caldo passate al freddo, ma anche quando dal freddo vi piace passare al caldo. In quest'ultimo caso, ove non foste sufficientemente cauti, i pericoli nei quali potreste incappare sarebbero molto minori. Ma tuttavia è bene che sappiate che un rapido passaggio dalla fredda alla calda temperatura imprime alla circolazione del sangue un moto tanto violento quanto improvviso, in maniera che possono anche determinarsi le epistassi, sangue dal naso, gli sputi sanguigni e persino le sincopi. www.redigio.it e la storia continua.